Leggiamo insieme la parola di Dio, potete accomodarvi. Leggiamo nel libro dei Proverbi, solo un versetto, capitolo 15 del libro dei Proverbi, versetto 1. Leggiamo che la risposta dolce calma il furore, ma la parola dura eccita l'ira. Ho voluto titolare questo messaggio Acqua o vento, la storia di Abigail. Acqua o vento, perché quando c'è ira, quando qualcuno si arrabbia, quando le cose si mettono male, quando in famiglia o altrove si sta perdendo il controllo, quando in altre parole sale la temperatura e sta per scoppiare la lite, la litigata, si possono fare due cose. Si può essere acqua o vento. Acqua per spegnere il fuoco o vento per far divampare le fiamme. Io chi voglio essere? Io chi voglio essere? Forse è semplicistico dirlo, perché è chiaro che nessuno vuole essere un piromane nelle relazioni o aizzare gli altri, perlomeno non meditatamente. Pochi lo fanno apposta. Eppure c'è il rischio di far divampare le fiamme con il nostro comportamento, con la nostra risposta superficiale, istintiva, umorale. Ho pensato ad Abigail, alla sua calma, la sua umiltà, la sua dolcezza, la sua intelligenza. E di Abigail voglio parlarvi stamattina. Abbiamo in questa storia l'importanza di disinnescare la tensione. Disinnescare vuol dire letteralmente togliere l'innesco a una bomba, a un esplosivo, a una mina. Ma ho letto in un noto dizionario che disinnescare può essere anche figurativo. Togliere a un fenomeno nocivo la potenzialità del pericolo. Ridurlo o farlo cessare. Ad esempio si parla di disinnescare le tensioni sociali. Abbiamo in questa storia, la storia di Abigail, oltre a questa splendida donna, altri protagonisti principali, fondamentalmente due. Abbiamo Nabal e abbiamo Davide. Nabal significa stolto, vile. Quest'uomo vive a Carmel, a sud di Hebron. Discendeva da Caleb, aveva una moglie fantastica ma non se ne rendeva conto. Spero che tutti i mariti si rendano conto, se hanno avuto la benedizione di Nabal, della persona che Dio gli ha messo accanto. Abigail vuol dire mio padre gioia. Una moglie probabilmente avuta da Nabal per effetto di un matrimonio combinato, perché altrimenti non mi spiego come Nabal possa essere il marito di Abigail. Una donna che ho descritto già prima, bella, saggia, umile, intelligente, a fianco a un uomo stolto, stupido, irragionevole, leggiamo nella Bibbia, con lui non si può parlare. Nabal, un uomo vile, egoista, presuntuoso. Come possono due persone così stare insieme? Secondo me la risposta più verosimile è un matrimonio combinato o un cambiamento pazzesco, peggiorativo in Nabal e migliorativo in Abigail, perché una delle grandi speranze nella vita è che le persone possano cambiare, e sappiamo biblicamente che una persona cambia veramente in meglio se il Signore è l'agente di cambiamento, perché Dio può cambiare la mente, il cuore, il pensiero, Dio può modellare in maniera meravigliosa la personalità. Permetti al Signore di farlo, se è questo il tuo bisogno. Abbiamo Davide poi. Davide, voglio parlarvene, perché se non parliamo di Davide in maniera approfondita, non si capisce perché stava per scoppiare l'incendio, stava per finire tutto in strage. Perché a un certo punto Nabal e Davide sono sul punto di combattersi? Perché Davide arriva al punto di dire ai suoi uomini: armatevi, andiamo a eliminare quest'uomo così egoista, così irragionevole, così insensato e insensibile. Cosa succede? Davide perché è così carico? Davide perché è così arrabbiato? Davide in quel periodo è circondato da persone indebitate, da persone in difficoltà, da persone sole. La Bibbia ci dice che a un certo punto intorno a Davide si raccoglie un esercito di volontari, un esercito spontaneo, persone sole, indebitate, dicevo, con tanti problemi nella vita, persone che ormai non avevano più rapporto con il re Saul, si raccolgono intorno a Davide. Tanti trovano in Davide 400 persone, inizialmente. Tanti trovano in Davide un punto di riferimento. Non so se in tutte queste persone attorno a Davide ci fossero scopi nobili. Forse qualcuno di loro veramente credeva nelle promesse di Dio e vedeva in Davide il futuro re di Israele. Comunque, avere accanto persone così sicuramente contribuiva a far stare Davide sempre un po' sulle spine. Anche perché facilmente in una compagnia così si potevano nascondere traditori, persone che magari tentavano di uccidere Davide per avere una ricompensa o un riconoscimento da Saul. Questa è la cornice intorno alla vita di Davide. E poi, perché Davide è così arrabbiato, come non l'avevamo mai visto? Perché Saul ha appena ucciso 85 sacerdoti a Nob. Saul ormai è una persona fuori controllo, senza scrupoli, e ha eliminato dei servitori di Dio. Poi un altro dato importante, le minacce di Saul. Ho preparato una cartina. Immagina di essere al posto di Davide. Saul ti perseguita, ti rende la vita impossibile. Se vediamo quella mappa che ho trovato, vediamo come, questa è del messaggio di prima, c'è una cartina, eccola, queste frecce, non so se riuscite tutti a vederle. Vedi questo percorso verde, se riesci a vedere anche le frecce, sono le fughe di Davide. Forse anche tu ti sei sentita così, ti sei sentito così. Mai al sicuro, rincorso da qualcuno. Forse anche tu, come Davide, ti sei sentito come qualcuno di cui si deve sempre guardare dagli altri, qualcuno che deve sempre guardarsi le spalle perché non si sa mai. Ti senti così? Sei stata pugnalata, sei stato pugnalato, attaccato ingiustamente. E come Davide, forse anche tu ti senti così, il fuggitivo, l'inseguito. E poi era morto il profeta Samuele. Ce lo dice l'inizio del capitolo 25 del primo libro di Samuele, che racconta la storia di Abigail. Il profeta era morto, l'uomo di Dio era venuto a mancare. Possiamo immaginare anche questo a livello spirituale, mentale, psicologico, immedesimandoci con Davide. Davide ha perso, possiamo dire, il suo pastore. Colui che gli poteva dare buoni consigli da parte di Dio. Davide si sente solo, disorientato. Davide ha vissuto poi nel deserto di Maon. Una terra è stata descritta così: terra incolta, improduttiva, piena di rocce e sassi, con una vegetazione secca in cui capre e pecore sembrano appena sopravvivere. Non è che anche tu, come Davide, stai vivendo in un deserto e sei appena arrivato in una situazione, hai appena raggiunto una posizione che sembra essere promettente. Davide lascia il deserto per arrivare in una zona, se vediamo anche l'altra cartina, che in realtà è tutt'altro che il deserto di Maon. Finalmente, deve aver pensato Davide, finalmente qui si può vivere. Finalmente, anche questa cartina ci dà l'idea delle fughe, vedete? E a un certo punto siamo qui, Carmel, a sud di Hebron, nei pressi della quale località vive Nabal con sua moglie Abigail. Finalmente, a qualche chilometro dalla loro residenza, dalla casa di Nabal e Abigail, si erano stabiliti Davide. Era una zona più ricca, una zona in cui Davide finalmente tira un sospiro di sollievo. E poi Davide fa qualcosa di molto onorevole. Davide con i suoi uomini si stabiliscono laddove stavano lavorando i pastori di Nabal e Abigail. Davide si fa custode delle pecore, delle capre, di quest'uomo malvagio. Servizio volontario. Davide si occupa della tutela, della sicurezza degli uomini di Nabal e di Abigail. Quando arriva il momento della tossatura, Davide sa di poter avanzare questa richiesta. Manda qualcuno a dire a Nabal: guarda, fino a questo momento noi ci siamo occupati delle vostre pecore, delle vostre capre, siamo stati degli agenti, una scorta, insomma, per la vostra gente, per il vostro bestiame. Adesso, se volete, dateci per favore qualcosa da mangiare, qualcosa per i miei giovani. Risposta di Nabal: toglietelo dalla testa. Nabal manda a dire a Davide: scordatelo. E poi chi sei? Oggigiorno tante persone scappano dai loro padroni. Come posso sapere di fidarmi di te? E poi non divido la mia roba, il mio cibo, con degli estranei. Nabal manda questo messaggio e quando questo messaggio arriva all'accampamento di Davide, ecco il rischio della catastrofe. Davide dice, come ho detto all'inizio: armatevi e uccidiamo quest'uomo e la sua gente. Ma Abigail viene a sapere la cosa. Abigail viene informata da un servo leale che racconta a questa donna quello che il marito aveva fatto, quello che era successo, la dinamica dei fatti. Abigail allora cosa fa? Subito chiama un servo, gli fa portare tanto buon cibo, manda avanti tanto cibo per il re Davide e la sua gente. Dopodiché lei si mette in viaggio per raggiungere Davide e per evitare il peggio. A un certo punto Abigail incontra Davide. Cosa fa questa meravigliosa donna, fonte di ispirazione per ogni donna, per tutti noi? Abigail affronta il problema con l'umiltà. C'è tensione, si è andati troppo avanti, l'atteggiamento di Nabal, la vendetta preparata da Davide. Cosa fa Abigail? Si prostra davanti a Davide, con umiltà, come una serva, una suddita del futuro re di Israele. Abigail guarda lontano, questo fa fare la saggezza. Abigail è acqua che spegne il fuoco. In ebraico ira è anche naso, narici. La stessa parola per ira è naso, perché c'è l'idea di soffiare, di aspirare. Qualcuno ha immaginato la rabbia che parte dal basso, sale, e poi sospiri, e poi sbuffi. L'idea dell'ira ce l'abbiamo quando immaginiamo un toro in una giornata d'inverno, no? La famosa nuvoletta del toro quando si prepara all'attacco. Questa è l'ira, questa è la rabbia, come la viviamo noi. La donna fa l'opposto del movimento dell'ira. Abigail si abbassa, si assume la responsabilità. La risposta dolce calma il furore, ma la parola dura eccita l'ira. Nabal era benedetto, ma non lo sapeva. Nabal aveva avuto la benedizione di avere accanto non Izebel, che dice al marito: cosa ti sei lasciato dire? Cosa ti hanno detto? Signore, aiutaci, mogli, pregate tanto per essere per i vostri mariti acqua, non vento, ma tu ti lasci trattare così? Mariti, chiediamo a Dio la saggezza che viene dall'alto per disinnescare le bombe a casa, non per provocare le nostre mogli, per aizzare i nostri figli, per armarci per la guerra, le nostre guerre, quello è il problema, non le battaglie del Signore che Davide avrebbe combattuto. Vogliamo chiedere a Dio, allo Spirito Santo: Signore, dacci quella saggezza, quella calma, quella lucidità, quella ragionevolezza per affrontare ogni situazione col tuo aiuto. Amen. Non a modo nostro. Un uomo adirato non ragiona. Abigail lo sa. Conosce suo marito. E conosce l'effetto dell'ira incontrollata a cui noi spesso siamo soggetti. La Bibbia dice che l'ira dell'uomo non mette in azione la giustizia di Dio. Quando io mi arrabbio, quasi sempre sto per fare una sciocchezza. Dovrei fermarmi, dovrei stemperare, dovrei far abbassare la temperatura. Vogliamo essere l'Abigail del momento, vuoi esserlo? Acqua sul fuoco, non vento, acqua sul fuoco. Qualcuno poi ha osservato con un po' di ironia: va bene l'umiltà di Abigail, va bene le sue parole, la sua assunzione di responsabilità, ma poi il cibo col suo profumo fa il resto. Davide, davanti a tutto quel ben di Dio, possiamo dire, è stato portato a ragionare. Si può rendere male per bene, come Nabal. Aveva ricevuto bene Nabal da Davide, dai suoi uomini, ma lui ricambia col male. Si può rendere male per male, come sta per fare Davide. Lui si è comportato bene. Davide, possiamo dire, è stato un signore. Davide ha dato senza pretendere nulla, ma si aspettava perlomeno la riconoscenza, un pizzico di bontà da parte di Nabal. Oppure si può agire come Abigail, vincendo, come dirà l'apostolo Paolo, il male con il bene. Noi cosa vogliamo fare? Tu cosa pensi di fare? Male per il bene? Male per male? O il bene che contrasta il male? Noi non vogliamo essere piromani nelle relazioni. Non vogliamo essere piromani, persone incendiarie a casa, al lavoro, in chiesa, in ogni rapporto. Non vogliamo essere piromani in famiglia. Forse non siamo noi l'innesco, ma possiamo disinnescare con l'aiuto del Signore, la sua saggezza. Fatti mettere in bocca da Dio la parola di pace, la parola calma, la risposta calma. Un guerriero, Davide, viene disarmato dalle parole dolci di Abigail. Abigail cosa dice a Davide? Che lo disarma completamente. Abigail dice, come ho accennato, è colpa mia. È colpa mia perché, sapete, certe volte la parola giusta, la parola buona, non è come si pensa una bugia. Non è inventati qualcosa se no siamo finiti. No. Abigail dice qualcosa che dal suo punto di vista è la verità. Abigail sta dicendo: non sono stata una buona padrona di casa, perché una buona padrona di casa da manuale avrebbe dovuto notare quello che succedeva. Sono stata presa da altro, sono stata distratta, non ho notato quello che mio marito ha detto e che ha lasciato dire tramite il servitore a Davide. Ho sbagliato, c'è stata una mia mancanza. Quante volte potremmo dare la colpa agli altri anche in maniera fondata? Ma vogliamo analizzare la nostra responsabilità. Perché Nabal, di quello che fa, se la vede lui con il Signore, e dopo qualche giorno è passato alla cassa, eh? Dopo alcuni giorni Dio gli ha chiesto conto e ha preso la sua vita. Ma Abigail sa di avere una responsabilità personale, come io ho una responsabilità personale nei rapporti, nel clima spirituale che c'è nella mia comunità, nell'aria che si respira a casa. Probabilmente il Signore mi ha parlato attraverso questa storia in un periodo come quello che stiamo vivendo, dopo un anno dall'inizio della pandemia, dopo la settimana numero 3 in zona rossa, con le scuole chiuse e si salvi chi può. Fratelli, non spiritualizziamo troppo, sennò la Bibbia vola sopra la nostra testa. Sono giorni, mesi, settimane in cui a casa, anche a casa mia, sapete, è facile perdere la calma, è facile innervosirsi, arrabbiarsi, darsi la colpa. Ma noi oggi non ci deve interessare andare a caccia del colpevole, oggi, domani o la settimana prossima, in quella o quell'altra situazione. Vogliamo avere quella risposta dolce che calma il furore. A tutti capita di essere arrabbiati, di perdere la pazienza, di non ragionare più, ma vogliamo cercare di essere, e possiamo esserlo con l'aiuto dello Spirito Santo, l'Abigail che prende l'estintore e spegne il fuoco, acqua sul fuoco. Vogliamo avere l'estintore in mano, pronti a spegnere quella che è l'arrabbiatura, la contesa, la situazione che si sta mettendo male. Vogliamo essere in qualche modo dei pompieri dalla parte di Dio. È chiara questa idea, fratelli, sorelle? Pompieri dalla parte di Dio. Lasciamo stare la nostra benzina, lasciamo stare, quante volte basta uno sguardo per provocare gli altri, per far peggiorare le cose, quante volte basta un silenzio, un atteggiamento di spocchia come Nabal, e io dovrei condividere le mie cose con questo qui, quante volte. Parole superficiali, commenti facili. Parlo di parole perché Proverbi 15:1 ci dice la risposta dolce, calma il furore, ma quante volte si può applicare il messaggio di Dio per oggi, per noi, ai testi scritti? Perché ai social? Quante volte un commento risolve quella che può essere una guerra, se in positivo? Sei guidato da Dio. Quante volte è bastata una parola, uno sguardo, un atteggiamento, un andarcene via, uno sbattere la porta per far peggiorare le cose irreparabilmente. Proverbi 17:13, il male non si allontanerà dalla casa di chi rende male per bene. Nabal. Proverbi 20:22, non dire renderò il male, ma spera nel Signore ed egli ti salverà. Il Signore mi sta dicendo oggi, non dire non ce la faccio, non dire è troppo difficile, non dire mi sembra che il Signore ci stia dicendo io sono fatta così. Non lo dire, ma spera nel Signore, lui ti aiuterà, lui ti salverà ad essere la persona giusta, al momento giusto, con la parola giusta. Proverbi 24:29, non dire come ha fatto a me, così farò a lui. renderò a costui secondo la sua azione. Noi vogliamo passare dalla cassa di Dio per il conto, per avere il premio, non per avere il giudizio. Vogliamo agire come Dio vuole che agiamo. Abigail fa riflettere Davide anche su un altro aspetto, l'ultimo. Davide, quello che stai per fare, sta dicendo in altre parole questa donna, quello che stai per fare sarebbe anche legittimo umanamente, però ti fa onore davanti a Dio? Cosa si dirà di te quando sarai re, perché lo sarai, perché Dio lo ha detto? Abigail è una donna di fede, non solo di buon senso, di grande saggezza, intelligenza, perspicacia. Abigail dice: Davide, un giorno lascia che questa storia si racconti in maniera diversa, che tu ti sei fermato, hai lasciato spazio alla giustizia di Dio. Stiamo scrivendo la nostra vita, io sto scrivendo la mia vita, ognuno di noi è scrittore, è scrittrice. Stiamo scrivendo il libro della nostra vita. Quello che stai pensando di fare e che oggi stai riflettendo non essere secondo la volontà di Dio, per favore fermati, fermati. Dio ti sta dicendo: voglio che la tua storia continui in maniera diversa. Lascia fare a me e l'esito della storia sarà differente. Non ti vendicare, non fare come ti è stato fatto, non agire distinto. Lascia fare al Signore, lasciati guidare da Dio per dire quello che va detto, per non dire quello che Dio non vuole che tu dica, perché questa è la saggezza nella Bibbia. Parlare quando tocca parlare, tacere quando è il caso di stare in silenzio. La saggezza è fare quello che il Signore ci sta chiedendo di fare. La saggezza è parlare secondo quello che Dio ci sta mettendo nel cuore di dire. Fai quello che il Signore si aspetta da te, non quello che gli altri meriterebbero. Vogliamo essere misericordiosi, come misericordia ci è stata fatta dal Signore in Cristo Gesù, che benediciamo per sempre. Ci alziamo in piedi, preghiamo insieme, chiediamo a Dio di essere acqua sul fuoco, non vento che attizza le fiamme, ma acqua che le spegne. Signore, serviti di noi come uomini e donne di pace, donne sagge come Abigail, uomini che riflettano in fondo come Davide. Signore, dacci una risposta dolce ogni giorno. O Dio, crea in me un cuore puro, scriverà il salmista Davide. Oh Signore, rendimi pulito dentro, pulito nella coscienza, nel cuore. Non fare le tue battaglie. Dio sta parlando ancora. Questo messaggio era per me, ma anche per te. Non fare di testa tua, non facciamo a modo nostro. Facciamo come Dio desidera che facciamo. Signore Dio, vogliamo essere acqua quando divampa l'incendio.